Allora arriviamo a questo punto agli effetti. No, non devo cancellare tutto. Dunque, questo è l'incidente e questa è la risposta della Corte, sentenze. Anche la Corte, oltre a sentenze, fa ordinanze. Oltre a sentenze, anche la Corte, come dice il giudice, può fare ordinanze. Per esempio, se acquisisce documentazione oppure il dossier del Ministero, fa un'ordinanza con cui lo chiede. Ma alcune ordinanze sono anche ordinanze che chiudono o sembrano chiudere il giudizio. In Camera di Consiglio, prima dell'udienza pubblica, la Corte può decidere di liberarsi della questione, lo fa con ordinanza. Ordinanza succintamente motivata, in cui si dice, per esempio, che manca la rilevanza. La questione fa l'esigente rilevanza. Oppure dice al giudice, sai giudice, tu che sei accorto, ma questa questione l'abbiamo già decisa, per cui la norma che tu hai impugnato è una norma già dichiarata illegittima della Corte, per cui la tua questione è inammissibile e io la dichiaro con ordinanza. Oppure può succedere, questo capita anche perché magari il giudice l'ha impugnata prima della sentenza e quindi non lo sapeva che la decisione sarà giudicata. Può capitare che la legge cambi, cosiddetto ius suprasegne, il giudice impugna la legge, quella legge viene cambiata da un'altra legge. Immediatamente la Corte ne approfitta per fare un'ordinanza di restituzione degli atti del giudice, perché rivaluti la rilevanza. La rilevanza è sempre un giudizio del giudice. Attenzione, qui è un classico problemino di diritto costituzionale su cui bisogna sapersi muovere. Il giudice valuta la rilevanza perché il giudice curia che novi di giura. Ed è il giudice, quello principale, il giudice quo, che deve valutare qual è la norma da applicare nel giudizio. Se lui impugna la norma e quella norma viene abrogata e sostituita da un'altra norma, è lui che deve decidere se il suo giudizio deve proseguire con la vecchia norma o invece deve essere deciso con la nuova norma. Non lo può fare la Corte, perché quello è il giudizio principale, il giudizio di cui dominus è il giudice a quo. È lui che muove di iure, è lui che deve decidere qual è la legge applicabile nel caso, è lui che deve decidere se applica la vecchia legge o applica la nuova legge, perché questo dipende dai fatti processuali e la Corte non deve intromettersi in questa valutazione e quindi con l'ordinanza la Corte restituisce gli atti al giudice perché rivaluti la rilevanza. Il giudice la rivaluta, può decidere che in effetti deve applicare la nuova norma oppure può rinviare l'ordinanza alla Corte dicendo ho rivalutato l'ordinanza, ho rivalutato la rilevanza e ritengo che vada applicata la vecchia norma per questo e per altro motivo, rilevanza, e mantengo il mio dubbio di illegittimità e quindi risolvevo la questione. Vedete come si svolge questo dialogo. La sentenza invece ha una formula obbligata, o è dichiarazione di illegittimità costituzionale, oppure la sentenza di rigetto, in cui si dichiara la non fondatezza. Su questo vorrei richiamare la vostra attenzione, perché su questo va capito. Apparentemente sono due ipotesi speculari. La Corte o accoglie la questione, e si parla di sentenze di accoglimento, oppure, esattamente specularmente dall'altra parte, rigetta la questione e si chiama sentenza di rigetto. E vedete che anche questa terminologia, che è terminologia, come dire, gergale, porta a costruire le ipotesi come specularmente contrapposte. Accoglimento, rigetto. Ma invece questo è distorsivo, perché le due pronunce sono profondamente diverse. Profondamente diverse, hanno un diverso oggetto. Perché le sentenze di legittimità costituzionale si rivolgono alla disposizione. E qualche volta all'atto. Cancellano la disposizione e cancellano un atto. Le sentenze di rigetto invece dichiarano la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale. E la questione della legittimità costituzionale è ben diversa dalla disposizione o dall'atto. Disposizione e atto sono cose, sono leggi, testi. La questione della legittimità costituzionale è una costruzione intellettuale della testa del giudice. Capite? La sentenza di rigetto semplicemente va a dire al giudice: la tua costruzione intellettuale è infondata, è priva di fondamento. Per questo rigetta la questione. Non lascia tracce nelle cose. Tanto è vero che la stessa questione può essere sollevata da qualsiasi giudice, all'infinito. Perché è, essendo costruzioni cerebrali, a parte che sono sempre hanno delle formulazioni diverse, perché le scelte sono diverse, ma sono delle cose che non lasciano traccia nel mondo della realtà. Non è che la corte fa salva la legge, come dice la Franca, che per il mestiere non capisce niente. Non fa affatto salva la legge. Semplicemente dichiara che quella tipo di questione è priva di fondamento. Per esempio, perché il profilo che ha colto il giudice è un profilo insignificante, ma allora la legge potrebbe essere iper illegittima se solo si cambiasse il profilo, si lascia la stessa disposizione impugnata, la stessa norma che si evince, la stessa disposizione costituzionale, ma il profilo che cambia. Se ragionare sulla questione dell'allattamento del bambino, trovate quanti profili diversi ci sono. Per cui, quello che la Corte giudica, stando nel perimetro della questione, viene poi dichiarato non fondato. Ma perché è quello il perimetro dato dall'ordinanza? Il che significa che qualsiasi giudice, letta quell'ordinanza, potrebbe dire, attenzione, ma qui è sbagliato il mio collega, la doveva sollevare in questi termini. Vi faccio un esempio. Che mi ha scandalizzato moltissimo. C'è la norma che consente alla polizia di fare alcune attività fuori per controllare l'uso delle droghe, per le discoteche, la gente che mi ubriaca, eccetera. Per cui la polizia può chiedere al ragazzotto leggermente grillo di fare la prova del palloncino oppure fare un prelievo ematico. Un prelievo ematico fatto dalla polizia? Non esiste, ma infatti c'è lì una apposita così nella Croce Rossa, o un signore che guarda la partita così, e va a vedere che fa, quindi, prelievo ematico per le condizioni. Questa è violazione del libertà personale. Palese, macroscopica. Siamo matti, quindi è veramente una classica misura limitativa della libertà personale, degrada anche la dignità delle persone, oltre a essere veramente pericolosa. No? Un giudice solleva la questione e la corte dichiara la questione infondata. Ma il giudice solleva la questione, sapete perché? Non perché non c'è il giudice. Perché dice l'articolo 13, qualsiasi misura limitativa della libertà personale che riguardi l'arresto, ispezioni, perquisizioni, non mi possono mettere le mani neanche nelle tasche. Immaginate se mi possono mettere un ago dentro nella vena, è leggermente intrusivo. E su queste cose qua non si possono fare se non su autorizzazione del giudice. C'è una riserva di giurisdizione su questo. E dice un poliziotto e un infermiere. E il giudice, sapete perché l'ha impugnato? Perché non c'è il merito. Io sono rimasto per le fatte della corte e la rigettate. E tutti hanno detto, ma guarda che strano, la corte non si accorta che dice di libertà personale. non è che la cosa non si accorta, la cosa è proprio tutta la stessa cosa. Ho cercato di svincolare un problema che non deve occuparsi naturalmente. Ma dietro c'è un'ordinanza del giudice, una costruzione mentale distorta. È come pugnare questa cosa perché la siringa era da 0,5 perché invece da 0,8, ma non è quello il problema. Il problema di questa verità è che non c'è la garanzia della giurisdizione, punto. Di solito un'altra giustificazione. Capite? Quella questione viene rigettata non perché la norma è fatta salva, la legge è stata fatta salva, e se la è rigettata perché la costruzione del giudice era sbagliata. È stato un errore del giudice a cui è risposto una sentenza di rigetto della Corte. Viene su sempre chiesto perché non abbia ripugnato, ma è così. Forse perché non li fanno queste cose. Capite? La sentenza di accoglimento, invece, distrugge l'atto, distrugge la disposizione e qualche volta distrugge la norma. E qui bisogna che distinguiamo le cose. L'accoglimento. Sentenza di accoglimento dichiara la illegittimità dell'atto della disposizione o della norma. Può dichiarare la illegittimità dell'intero atto per diritti formali, per esempio. Un decreto legislativo emanato, scaduto il termine della delega, ha un classico vizio formale. Una legge regionale emanata fuori competenza ha un vizio di competenza, che è un tipo di vizio formale, se vogliamo, questo è stato discusso, non lasciate perdere. Formale o di incompetenza. E di conseguenza è l'intero atto che cade, l'intera legge. Certe volte ci sono anche delle leggi che hanno un unico oggetto, per cui il giudice pugna due articoli della legge, ma la Corte dice, siccome quei due articoli sono portanti della legge, io non posso lasciare in piedi il resto della legge senza quei due articoli, quindi mi cade illegittima l'intera legge. E cade. Più frequente invece che sia dichiarata illegittima una disposizione, ossia un'unica parte della legge, una o più disposizioni. Si cancella un pezzo della legge, se voi aprite poi il codice di Uffre o Cedere eccetera, lo trovate in corsivo quel pezzo, tra parentesi in corsivo, come note, dichiarato illegittimo dalla sentenza esaminata. Non lo cancellano per chiarezza ricordo di quella norma, ma viene dichiarato illegittimo con gli effetti che subito dopo vedremo. Altri casi ancora, viene dichiarata illegittima sempre a disposizione, ma in stretta connessione con la norma. Sono le sentenze che hanno la classica frase nella parte in cui. Prevede o non prevede, o non prevede. È illegittima l'articolo X della legge Y nella parte in cui non prevede che in caso di adozione di esporsi provvidenze a favore della madre si estendono anche al padre. Qual è l'effetto di questa sentenza? Che nel codice Giuffre o Cena non trovate niente in corsivo, perché la disposizione resta insonsa. La disposizione non viene cancellata dall'ordinamento. La Corte, è la nota, ve lo dicevo, la nota che dice la Corte costituzionale con sentenze presidenziali ha ritenuto che questa disposizione sia illegittima nella parte in cui produce quella norma, quel significato. Ma questo significato è uno dei possibili significati di quella disposizione, una delle infinite norme. norme che si possono ricavare da quella disposizione. Tanto è vero che quella stessa norma è stata dichiarata legittima per la madre in carcere, per la madre ammalata, per il figlio adottivo, tra le tre sentenze che hanno toccato la stessa disposizione, cancellando tre norme. Poi il fare è intervenuto in un'altra sentenza che ha detto che è illegittimo tutto, basta, non teniamo più quella disposizione perché è generatrice di infiniti problemi. Quindi di caso di legittimità l'estinzione, tanto è vero che la legge è stata subito dopo di fatto. E questo è frequentissimo. Queste sentenze si chiamano sentenze manipolative, oppure sentenze interpretative. Alcune di queste sentenze qui si chiamano anche additive, perché addizionano. Addizionano significato. È una questione, come dire, di come è costruita la disposizione e di che cosa vuole fare la Corte. La legge prevede che ci sia un regalo di un salame a tutti i professori di materia giuridica. Chiaramente un provvedimento equo e non ad personam. La collega di sociologia del diritto dice, e io no, la sociologia del diritto non è materia giuridica. Allora, fa ricorso alla Corte e la Corte dichiara legittima la norma della parte in cui non prevede che anche i sociologi del diritto hanno diritto al loro salame natalizio. Questa è un'aggiunta di significato, è una norma che viene aggiunta, lasciando sempre in fronte la disposizione. Questo è un problema ulteriore, perché questo innesca la spesa pubblica. Chi ricorre al giudice, non ricorre al giudice per difendere il pareggio di bilancio. Io non conosco neanche uno che abbia mai cercato di fare un ricorso al giudice, dicendo, guardate, impugno il mio stipendio perché guadagno troppo. Anche perché il giudice direbbe rigetto il tuo ricorso perché non c'è interesse. L'interesse a ricorrere è un interesse personale o patrimoniale. Non è più può ricorrere così. Ricorro perché non mi piace che gli sia quell'albero o quella casa sta crollando. O io sono il vicino di casa che tengo un pregiudizio dal crollo di quella casa, oppure non posso ricorrere perché non ho l'interesse egoistico da tutelare. E anche questo è un modo per stringere l'accesso alla giustizia a chi ha da difendere diritti e interessi e non a gente che c'ha tempo da perdere. Ma se io ricorro per difesa del mio interesse, chiedo sempre di addizionare la mia sfera di interessi, no? Chiedo qualcosa in più, chiedo l'aumento stipendiale, il salame natalizio, o il posteggio gratuito, tutta una serie di benefici di cui vorrei arricchirmi, nessuno ricorda che impoverirsi. Si ricorda che arricchirsi, tutto l'apparato, diciamo, della giustizia è costruito per espandere le prestazioni. Questo significa che ogni sentenza che va contro al ricorso del privato ha un impatto sulla spesa pubblica, perché se io chiedo i benefici dell'assistenza universitaria anche per tizio, è chiaro che questo tizio si aggiunge alla spesa universitaria e crea un piccolo buco di bilancio. Ma se lo fa il giudice amministrativo, lo fa pezzo per pezzo. I ricorsi sono sempre individuali, per cui si aggiunge dei soldini che riguarda la singola persona. Se lo fa la Corte Costituzionale, lo fa sulle leggi generali. E le conseguenze di queste addizioni di prestazione possono essere ingentissime dal punto di vista finanziario. Negli anni 90 la Corte ha dovuto, perché non poteva fare diversamente, dichiarare legittime alcune leggi sul cumulo delle pensioni, primi tentativi per dare le pensioni, e la Corte ha dichiarato legittime perché l'hanno fatte male, l'effetto di quelle sentenze è stato stimato complessivamente intorno ai 50.000 miliardi. Le stime sono sempre un po' strane, qualcuno dice 30.000, qualcuno dice 60.000 miliardi. 60.000 miliardi è una cifra astronomica. Astronomica, e è stato il frutto di pronunce della Corte Costituzionale. l'effetto di queste abitudini. Allora, adesso che abbiamo messo in contrapposizione e in chiaro la differenza strutturale tra l'accoglimento e il rigetto, possiamo capire anche le differenze di effetti. Se io dichiaro infondata e quindi rigetto la bella costruzione teorica fatta dal giudice, l'emittente, la sua questione di legittimità, è logico che questa sentenza non lasci traccia nell'ordinamento. Ci sono migliaia di giudici, ognuno avrebbe potuto sollevare un'ordinanza di quel tipo, io giudico di quell'ordinanza, dico questa ordinanza non ha fondamento. Questa costruzione del problema, quel quadrato come designato dal giudice, non ha fondamento e quindi lo cancello. Ma è ovvio che questa sentenza non ha conseguenze se non per il giudice quo. O meglio, per il giudizio quo. Io rigetto la questione e di conseguenza il giudice deve riprendere il processo. Laddove l'ha sospeso? L'ha sospeso che c'era un dubbio, la corte gli dice che il dubbio è fondato, riprende e cammina per la sua strada. E il giudice deve camminare per la sua strada. Non può risollevare la stessa questione. È evidente, il dubbio non c'è più perché è già risolto. Può eventualmente riformulare la questione, decidere che invece la forma della sua quadrato, la sua questione è questo. Risolveva una bella costruzione intellettuale di forma diversa, ma è una questione nuova. E la Corte la riprende in considerazione. Non è la questione vecchia, che non è più la questione risollevata, è la questione nuova. E se il giudice si diverte, può riformulare tutta una serie di questioni e ogni volta si sospende il giudizio e le parti saranno felici. Gli altri giudici se ne fischiano. Notate che anche questa sentenza di rigetto, benché non sia prevista la legge, sono pubblicate in gazzetta ufficiale, non solamente in gazzetta ufficiale, perché così i giudici magari se le leggono e se devono risollevare la questione la risollevano sapendo che quella costruzione comunque non sarà accettata. E formulando una questione diversamente che spieghi anche i motivi di diversità dalla questione già decisa. E la Corte deve riprendere in considerazione. La Corte ha sviluppato un meccanismo veloce tramite ordinanze in Camera di Consiglio, per cui se i giudici sollevano delle questioni che non cambiano molto la forma della questione, con ordinanza le dichiara le gestive in quanto sono manifestamente infondate. E la motivazione, la questione è già stata decisa con una sentenza per ritardi, non rilevando motivi diversi. L'ordine del giudice, cioè la costruzione è sempre quella, si dichiara la questione manifestamente inammissibile. In limine litis, all'inizio della lite, nella prima Camera di Consiglio, il giudice relatore dice questa è una decisione che abbiamo già deciso con quella sentenza, la questione sollevata si presenta qualche profilo ma non è incidente, propongo di dichiararla manifestamente inammissibile. Ordinanza e via. Si fa una sentenza con cui si stabilisce un principio di diritto, si rigetta la questione su quella sentenza, con quella sentenza, tutte le successive questioni simili vengono respinte in limine litis con ordinanza di manifesto in fondazione. Si dice perciò che l'effetto è in trasparte. Nasce da un dubbio, il dubbio viene fugato. L'effetto della sentenza di accoglimento invece è profondamente diverso perché lì si colpisce non la costruzione del giudice, non è che si dà una soddisfazione del giudice dicendo sì caro, hai proprio ragione, puoi disapplicare la legge. Non è che il giudice può disapplicare la legge, è che la legge viene cancellata. È una cosa ben diversa, viene cancellata per tutto l'ordinamento. Con quali effetti? Con gli effetti tipici della annullamento. Vediamo un po'. Quali sono gli effetti tipici dell'annullamento di una legge? Qui c'è un po' di confusione che io ho cercato di evitare ma non so se sono riuscito. Perché è normale dire che sono effetti retroattivi. La sentenza della Corte retroagisce e di conseguenza cadono tutti quei rapporti che sono ancora aperti. Ora, e vorrei spiegarvi questo passo perché è molto semplice. La legge non dice affatto che sono effetti retroattivi. Dice esattamente: quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Detta così, sembrerebbe quasi che si tratti di una correzione. Cessa di avere efficacia dal giorno successivo, sembrerebbe che significa che è abrogata. Vale fino al giorno prima, non vale più dal giorno successivo. E invece, questo diceva l'articolo 136 della Costituzione, e invece la legge 87 del 53, che è quello che disciplina i procedimenti di fronte alla Corte, dice: le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Vuol dire la stessa cosa? No. Non possono avere applicazione, riguarda i giudici, mentre l'efficacia riguarda le norme. Se un giudice non può più applicare la norma, vuol dire che qualsiasi rapporto che sia dedotto di fronte a un giudice deve essere risolto senza applicare quella norma. La differenza è enorme, eh? I precari si sposano nell'anno 70. La legge sulla regola patrimoniale viene dichiarata illegittima oggi. Se avessimo efficacia cessazione degli effetti, il loro matrimonio resterebbe per sempre regolato da quella vecchia regola. Avremmo l'abrogazione. L'abrogazione non retroagisce. Invece, se noi ragioniamo in termini di divieto di applicazione, se loro gli dicono domani, il giudice deve risolvere le loro lite senza applicare la legge che regolava il loro rapporto, perché è illegittimo. Capite? Ecco, è questo l'effetto retroattivo. In questo senso è un effetto retroattivo. Perché il giudice dal giorno dopo deve applicare, deve conoscere il diritto, il iura, senza applicare quella norma dichiarata illegittima. Qualsiasi rapporto sia dedotto di fronte a quel giudice deve essere risolto senza dare applicazione alla norma dichiarata illegittima. Grazie per ragazzi, c'è una linea. Mi ha detto che sarei facendo ci verranno. Non ha cambiato, se mi va così. Ecco, non sa che sono da solo per lì. Allora, il problema si sposta fuori dalla teoria degli effetti delle sentenze della Corte. Non siamo più nell'ambito della teoria degli effetti delle sentenze della Corte. Quali siano gli effetti delle sentenze della Corte è chiarissimo. È un divieto al giudice di applicare la legge vecchia. Non solo al giudice, anche alla pubblica amministrazione. Non ha più applicazione. Le norme dichiarate costituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione. Anche la pubblica amministrazione non può più applicare quella norma. E qui finisce la disciplina degli effetti delle sentenze e incomincia la disciplina dei rapporti sostanziali. Cioè, è nel codice civile, nel codice penale, delle leggi tributarie, delle singole leggi sui rapporti di lavoro, che voi trovate le regole sui rapporti sostanziali, cioè fino a quando per esempio un certo rapporto può essere revocato in quanto giudice. L'omicidio non si prescrive mai, benissimo, ma tutti gli altri rapporti sono soggetti a prescrizione, decadenza, rinuncia e così via. Io non è che posso agire per un credito che ho maturato 20 anni fa. Vado a indossare le scarpe e le guardi. Ho comprato 20 anni fa queste scarpe, non le ho mai indossate perché ci hanno preso difetto. Mi pare? Secondo me gli porto una via concettuale direttamente in questa lettera del manicomio. Perché i rapporti si consolidano. Allora ci sono regole ferree sulla permanenza dei rapporti, sulla vita dei rapporti. Vedete, cose civile, prescrizioni, ci sono rapporti che sono prescrizione breve, altro che non prescrizione quinquennale, altro che non prescrizione decennale, poi ci sono i rapporti di lavoro che possono essere fatti valere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro che sono maturati molto prima, ci sono i rapporti pensionistici, i debiti, i crediti, i reati e così via. E allora si dice questo, bisogna distinguere tra rapporti pendenti o forse meglio dire o aperti e rapporti chiusi. E quando è che un rapporto è chiuso? Quindi sono le figure generali della prescrizione, che vuol dire che il diritto si è prescritto, nella decadenza dal diritto di farlo valere, si decade dall'azione, dalla rinuncia, e da qualche altra figura, da giudicato potrebbe, cioè, cazzo, giudicato. Tutti si ricordano del giudicato, ma non si ricordano del resto, e ogni volta che dico, scusi, lei quanti giudicati ha subito? Generalmente non so se voi avete mai avuto un processo. Se cioè, avete giorni che avete avuto un processo, probabilmente non è ancora finito la sentenza che è passata in giudicato. Quindi non faccio il giudicato se vuole. Ma sono solo i processi che poi si chiudono con una sentenza che non è più impugnata, non è più impugnabile, e va in giudicato e resta ferma. Finché il processo è in corso, la porta è pendente. Quando la sentenza viene messa, può essere impugnata il rapporto pendente, può essere fatto ricorso in Cassazione il rapporto pendente, non si può più ricorrere decadenza giudicato, la sentenza passa giudicato e resta certificata. A quel punto è chiaro che il rapporto è chiuso e essendo un rapporto chiuso la sentenza di usamento non agisce nei suoi confronti, il rapporto è chiuso, fine. Io ho comprato un paio di scarpe 3 giorni fa, benissimo, sono ancora in grado di agire per far valere la garanzia? Benissimo, quella cosa ha aperto. L'ho comprato 20 anni fa, mi è caduto per scritto, tutto quello che volete. La cosa è chiusa e la sentenza non è stata chiusa. Ma questo non lo trovate nella parte disciplina degli effetti della sentenza. Questa è conseguenza della disciplina dei rapporti. Su questo ci sono spesso delle grosse ingiustizie. Lo Stato fa nella legge finanziaria un nuovo blocco delle pensioni. Ora che l'equipe cotizzato ricorre. Qualcun altro dice, siamo sempre noi a pagare, e si mette a piangere. Quando esce la sentenza, il vecchietto organizzato, che è ancora di fronte a un giudice, beneficia della sentenza, o chiede al giudice di dargli ragione e chiede il conseguimento dello Stato e la restituzione del tolto. Il vecchietto che si è messo a piangere non può fare niente perché sul rapporto è chiuso. È decaduto dall'azione, e non può quindi più far valere nessun diritto. Qualche volta lo Stato dice che è proprio, ha fatto delle regine in cui si dice va bene, riconosciamo tutti nel tolto, no? Capite che queste sono delle eccezioni, la regola del diritto è questa. E questo rispiega anche certi comportamenti, non so se abbiamo qualche altro modo di notare, ma è classico nelle questioni tributarie, no? Dove il bravo consulente dice al suo cliente: senta, guardi, questa imposta, ma è vero che l'imposta sono così, no? Questa imposta è illegittima, però l'hanno già impugnata in 100, a lei non conviene impugnarla, cioè dei fatti un ricorso, poi faremo gli atti conseguenti, ma non facciamo le cose seriamente, teniamo solo il rapporto aperto. Allora, scrive una lettera al Ministero delle Finanze chiedendo la restituzione delle imposte. Il Ministro delle Finanze non risponde? Perfetto. Silenzio, rigetto. Si fa aspetta l'ultimo giorno dei 70 giorni e si fa ricorso al TAR. Ricorso al TAR senza sospensiva, perché un ricorso era giudicato per 4 anni. Senza distanza di prelievo, che è la stessa raccomandazione, per cui fare una cassa che prende la pratica, la si mette vicino alle altre pratiche, scritto tutto italiano, anche dei ricorsi, anche il rigorino del TAR e dei giudici è su raccomandazione, non si sa, uno non fa tanto prelievo e lascia che la sua casa sia lì, a sobbollire come il ragù, per anni, 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 tanto sulla cosa aperta. Un bel giorno legge su Sole 24 Ore la Corte Costituzionale, la consulta come dico di piatti, ha dichiarato legittima la legge per le Italie, ah, benissimo, tira poi la sua pratica e chiede la restituzione. Ho stato pochissimo, ma ha tenuto il suo rapporto sul fuoco, sempre caldo, sempre pronto, senza dover sobbarcarsi i costi di una causa reale della Corte e così via. Se non lo fa, il rischio è che sulla foto sia chiusa e questo punto si modifica. Qui si dice, ultima cosa che vi lascio, che però c'è un'eccezione. E questa eccezione sarebbe per chi è dietro alla sbarra. Chi è dietro alla sbarra questo non vale più. Allora, se uno è condannato con sentenza passata in giudicato, che è nella fase di esecuzione della pena detentiva, la legge, la sentenza che dichiarasse legittima la legge incriminatrice produrrebbe effetti nei suoi confronti, nel senso che verrebbe scarcerato. E si dice questa è l'eccezione alla regola che i rapporti chiusi sono chiusi. Qui a essere chiuso è lui, non il rapporto. Perché il rapporto giuridico è in piedi, quindi è in fase di esecuzione della pena, e quell'esecuzione della pena è basata su quella norma incriminatrice, perché il rapporto resta aperto. E notate che lui viene liberato, ma non è che gli danno dei soldi per indennizzo, affatto, perché lui la pena l'ha scontata legalmente, semplicemente si applica l'effetto della sentenza. E notate, solo se in esecuzione di sentenza appena detentiva. Se invece l'esecuzione della sentenza appena pecuniaria non funziona così. Dice, è proprio un principio del favor libertatis che opera in questo caso. Il diputato viene, il condannato viene scagionato perché non è ammesso che uno sconti la pena che non sia più coperta dalla legalità delle pene. In quel momento lui si potrebbe scontare una pena fuori dalla legalità del diritto penale. Non sarebbe in carcere in base a una legge previa rispetto al fatto commesso. Sarebbe in carcere senza copertura della legge. E per questo viene scarcerato.